risucchiati dal pianeta Cassaforte. La rosa era molto soddisfatta della sua campana di vetro nuova e salutò il nonno agitando le foglie avvizzite.
Grazie, nonno. Ho sempre desiderato una campana di vetro come questa. Davvero elegante e molto chic, proprio come me.
Era così soddisfatta che la sua corolla ora sembrava persino più dritta. Il nonno però mi sussurrò in un orecchio.
Forza, andate, presto!
Dalla sua espressione capii, senza che me lo dovesse spiegare, che era preoccupato per la rosa e che non avevamo tempo da perdere. Ma non voleva allarmare il piccolo principe. Del resto, questo succede tra le persone che si vogliono bene. Si capiscono al volo senza bisogno di parole. Eppure qualche volta le parole sono necessarie comunque, specialmente per dirsi cose importanti. E infatti, un istante prima che il libro si sollevasse in aria, il nonno mi sussurrò in un orecchio.
Mi dispiace, nipote, se qualche volta sono stato troppo burbero. Ricorda che... ti voglio bene.
Io feci appena in tempo ad abbracciarlo forte. Poi il libro si allontanò, mentre il nonno ci salutava commosso, sventolando il fazzoletto. In un attimo ci ritrovammo a volare nel cielo stellato, e ben presto quello strano pianeta ufficio, dove tutti pensavano solo a produrre, scomparve dalla nostra vista. Mentre il vento mi scompigliava i baffi, mi resi conto che era stato proprio quello il mio errore quel giorno, a teatro. Avevo pensato solo a produrre lo spettacolo. Mi ero preoccupato troppo della riuscita dell'evento e avevo perso di vista la cosa più importante: godermi quell'esperienza insieme ai miei amici più cari. Fu con questi pensieri nel cuore e senza perdere mai di vista la mappa stellare che arrivammo in vista del pianeta successivo. Era il pianeta più curioso e bizzarro che si possa immaginare. Aveva l'aspetto di una cassaforte super blindata. Strano, molto strano. Il nonno aveva detto che avremmo potuto trovare acqua lì, ma non si vedeva un lago, un fiume, nemmeno una pozzanghera. Forse eravamo troppo lontani? Non appena ci avvicinammo, la porta della cassaforte si aprì e noi fummo risucchiati all'interno. Un istante dopo, la porta si richiuse alle nostre spalle. Per mille mozzarelle, dove eravamo finiti? Io mi stropicciai gli occhi e vidi che dentro al pianeta cassaforte c'era un'intera città popolata da tipi, anzi, topi davvero strani. Sembravano camminare sulle uova, come se non volessero consumare le suole delle scarpe. Non parlavano tra loro, come se non volessero consumare fiato, e si muovevano pianissimo, come se non volessero consumare energia. Notai anche che nessuno sorrideva. Sembravano tutti troppo preoccupati da qualcosa. Ma da che cosa? Lo scoprimo subito, perché in un lampo ci circondò un gruppo di gendarmi dall'aria arcigna. Indossavano divise eleganti, ma polverose e rattoppate, e cominciarono a esaminarmi con uno strano strumento, parlottando tra loro, come se fossero sospettosi. Il primo sentenziò.
Lo spendacciometro parla chiaro. Questo qui è uno spendaccione. I suoi abiti non hanno nemmeno un rattoppo. La camicia è perfettamente stirata e la cravatta non ha neanche un buchino.
I suoi vestiti non puzzano nemmeno. Sai che cosa vuol dire questo? Che sono stati lavati. E ti dirò di più, con sapone super profumato alla lavanda. Che spreco, che scialo, che orrore!
Come se non bastasse, lo spendacciometro si mise a suonare a più non posso e strillò.
Spendaccione senza speranza, espulsione immediata!
Oh no! Stavano per cacciarci dal loro pianeta! Dovevo assolutamente fare qualcosa. Così implorai. Ce ne andremo presto, ma prima abbiamo bisogno di aiuto per la rosa. Ci basta un goccio d'acqua. Sta appassendo sempre di più. Per favore! I gendarmi ci guardarono male.
Topo spendaccione, per caso intendi acqua in regalo? Stai scherzando, vero? Se siete senza acqua, è di sicuro perché l'avete sprecata. E noi siamo contro gli sprechi.
Io provai a insistere. Sono pronto a darvi in cambio quello che volete. Non lo faccio per me, vi prego, ma per aiutare il mio amico Piccolo Principe e la sua rosa. Loro scossero la testa.
Questo qui non è solo spendaccione, è pure generoso. Va allontanato subito, prima che contagi tutto il pianeta.
Il Piccolo Principe insistette, tirando la giacca al capo dei gendarmi.
Per favore, gendarme, ho un problema con la mia rosa. Per caso lei si intende di...
Ma lui lo interruppe, scuotendo il capo.
Non è nostra usanza sprecare fiato ed energie per aiutare gli altri o per dare consigli a chi che sia. Principini, vegetali spinosi, topi, spendaccioni, animali selvatici compresi. Ci avete già fatto sperperare abbastanza tempo.
Io presi per mano il Piccolo Principe e gli sussurrai che era meglio andarcene subito. Il viaggio su quel pianeta era stato del tutto inutile. Mentre stavamo per andarcene, però, qualcuno mi batté con la zampa sulla spalla. Oh no, forse i gendarmi ci volevano bloccare? Un consiglio in dono. Mi voltai con i baffi che tremavano per la fifa e mi trovai davanti mio zio Smilordo. Portava sul petto una fascia da sindaco tutta tarlata.
Caro nipote, le regole del pianeta Cassaforte ci impediscono di essere generosi, però non ci vietano di risparmiare e di fare scambi. E siccome io risparmio su tutto, anche sull'acqua, te ne cedo un po', con gli interessi, naturalmente. In cambio, però, voglio un posto in poltronissima gratis alla prima dello spettacolo per tutti gli Zanzibar.
Tirò fuori un'ampolla dalla tasca bucata e, dopo aver tolto la campana di vetro, mi guardò e chiese:
affare fatto, allora? Non vorrai che i gendarmi mi diano una multa perché ti sto facendo un regalo? Che nessuno osi pensare che io sia generoso. Squit!
Puffar topo! Era una mia impressione. O zio Smilordo mi aveva appena fatto l'occhiolino. Io annuì e confermai. Affare fatto, zio, e grazie mille. Lui allora irrigò la rosa con il contagocce, dicendo:
non ringraziarmi. Lo faccio solo per i biglietti.
Ma poi aggiunse a bassa voce:
spero che il vostro fiore stia presto bene.
A ogni goccia le foglie della rosa diventavano un po' meno raggrinzite. La corolla riacquistava colore. Il gambo si raddrizzava. Alla fine la rosa esclamò tutta soddisfatta:
grazie, signor Smilordo. Ora mi sento davvero meglio.
A quel punto i miei compagni di viaggio e io eravamo pronti a lasciare quel pianeta di avari, dove tutti non pensavano altro che a se stessi. Tutti, tranne mio zio Smilordo, che aveva comunque cercato di aiutarmi alla sua maniera. Lo ringraziai di nuovo di cuore, sotto gli occhi sospettosi dei gendarmi che si erano appena avvicinati a noi.
«Avete sentito?»
disse uno.
«Il topo spendaccione ha detto grazie al nostro sindaco!» «Che cosa vorrà dire? Non ho mai sentito questa parola!»
Io avevo paura che lo zio finisse nei guai per averci aiutati, ma il Piccolo Principe rispose ai gendarmi.
«È una parola bellissima. Si dice quando si è contenti per ciò che si è ricevuto. Dovreste provare a usarla anche voi ogni tanto, sapete? Le emozioni non sono mai uno spreco.»
I gendarmi si fissarono l'un l'altro confusi e si grattarono la zucca. Smilordo, invece, mi sorrise e disse:
«Il tuo amico ha proprio ragione, nipote. Risparmiare mi piace parecchio. Però qui lo fanno un po' troppo. Mi dimetto da sindaco e ci vediamo a Topazia. E prima che tu riparta ti do un consiglio. Gratis. Oggi è il tuo giorno fortunato. I tuoi amici hanno tutti dei doni preziosi. Non sprecarli. E impara a risparmiare un po' le energie. Le tue e le loro. A un certo punto finiscono, sai?»
Per mille mozzarelle! Lo zio aveva proprio ragione. Per mettere in scena lo spettacolo avevo preteso troppo da tutti, me compreso. Le parole di zio Smilordo mi avevano dato tanto su cui riflettere. Ma ora era davvero tempo di ripartire. La rosa stava meglio, ma con poche gocce d'acqua non poteva certo sopravvivere a lungo. È tempo del pianeta cronometro! Mentre risalivamo sul libro, Volpe mi guardò con aria preoccupata e disse:
Topo, sbrigati a immaginare una soluzione. Sei uno scrittore, sì o no? Fai in fretta, il tempo fugge. Tic-tac.
Io chiusi gli occhi e desiderai con tutto il cuore di avere più tempo. E senza volere, mi ritrovai a pensare a mia sorella Thea. Lei sì che avrebbe saputo che cosa fare. Anche quando ha poco tempo, lei riesce a fare tutto, perché è organizzatissima. Ed è anche esperta di piante. Ha sempre un meraviglioso balcone fiorito. Quanto avrei voluto incontrarla. E fu così che quando riaprii gli occhi, vidi davanti a noi un nuovo bizzarro pianeta a forma di cronometro. Il libro volante planò, leggero come una farfalla, su quello strano mondo che ticchettava come un gigantesco orologio. Appena scendemmo dal libro, fummo circondati da una folla indaffarata che camminava controllando l'ora e borbottando:
È tardi, è molto tardi, è tardissimo!
Un altoparlante ripeteva continuamente motti sul tempo. Per mille mozzarelle! Su questo pianeta sembra che l'unica cosa che conta sia il tempo, commentai. Il piccolo principe annuì.
Il tempo è importante. Io ne ho dedicato tanto alla mia rosa. Per questo sono così affezionato a lei.
Poi controllò la campana di vetro, sotto la quale la rosa, ancora debole, si era appisolata. Volpe mi si avvicinò un po' più del solito e sussurrò, fissandomi negli occhi.
Geron, cioè Topo, sai che la rosa non ne ha più molto di tempo, vero?
Come? Volpe mi aveva quasi chiamato per nome? Sì, adesso provo a chiedere a qualcuno. State tranquilli, troveremo una soluzione. Intorno a noi, però, tutti correvano senza degnarci neppure di uno sguardo. Mi scusi? Provai a dire a una roditrice, ma lei mi diede uno spintone e passò oltre. Avrebbe un attimo per noi? Chiese a un roditore dall'aria elegante, ma quello, per tutta risposta, si mise a correre a zampe levate.
Qualcuno può aiutarci?
Strillai, ma nessuno si fermò per ascoltarci. All'improvviso scattò un meccanismo e due statue di bronzo con un gigantesco cronometro tra le zampe presero a marciare verso di noi. Per mille mozzarelle! Che cosa stava succedendo? Dove eravamo finiti? Una voce metallica risuonò da un altoparlante.
Chi siete? Che cosa volete? Dove andate? Sono 2 minuti e 47 secondi che state fermi senza far niente. Solo i fannulloni si comportano così.
Io sobbalzai e la voce continuò dicendo:
Sul pianeta cronometro è rigorosamente vietato perdere tempo. Tutti devono continuamente fare qualcosa e mettere il loro tempo a frutto. Attenzione, o scatterà il fannullometro. Forza, muoversi! Avanti, marsch!
Io ero esasperato. Prima il sorrisometro, poi lo spendacciometro, adesso pure il fannullometro. Non potevo crederci e soprattutto non potevo sopportarlo. Così sbottai. Eh no, adesso basta con questa mania di misurare tutto. Le risate, la generosità e adesso pure il tempo. Non siamo fannulloni, siamo viaggiatori in cerca di aiuto. Il piccolo principe chiese, un po' offeso.
Topo, perché quelle statue ci hanno chiamati fannulloni? Che cosa significa? Noi vogliamo solo aiutare la mia rosa. Io ho tanta paura di non avere abbastanza tempo.
Lo so, piccolo principe. Ci servirebbe davvero un po' di tempo in più. Il piccolo principe ci restò malissimo e stava di nuovo per mettersi a piangere. Io mi affrettai a rassicurarlo come potevo. Non preoccuparti, caro amico mio. Vedrai che ce la faremo lo stesso. Troveremo una soluzione insieme. Partiremo subito. Andremo altrove e...
E sarebbe un errore!
Esclamò una voce che ben conoscevo.
Io so come aiutarvi, ma dobbiamo agire in fretta.
Mi voltai con un sorriso. L'avevo riconosciuta immediatamente. Quella era la voce di mia sorella Thea. Il regalo più prezioso. Thea si avvicinò alla rosa e le tolse la campana di vetro. Con movimenti rapidissimi ma delicati, la sistemò in un vaso pieno di terra soffice. Concimò la terra e la annaffiò con cura. Non troppo e non troppo poco. Quanto bastava perché fosse umida al punto giusto. Poi nebulizzò foglie e petali con acqua fresca. Come al solito sembrava un tornado, ma quanta cura metteva in quello che faceva. Quando finì, la rosa sembrava quasi fresca e bella come appena sbocciata. Prima che potessimo rallegrarci, però, le statue, che avevano cronometrato tutto, esclamarono:
ottimo! 1:13 netti. Un tempo da record. Complimenti, lei ha vinto il premio Multitasking del pianeta Cronometro.
Ci fu uno squillo di tromba e uno di loro, con un inchino un po' rigido, porse a Thea delle chiavi dorate.
Ecco le chiavi d'oro del pianeta Cronometro. Ora può restare qui per sempre.
Io sobbalzai. Come? La casa di mia sorella è a Topazia, insieme a chi le vuole bene. Per fortuna mia sorella rifiutò, decisa.
Vi ringrazio per l'onore, ma questo pianeta non fa per me. Ci ho ripensato. Non voglio più essere troppo multitasking. Voglio godere delle cose che faccio, assaporarle di più. E sia ben chiaro, adoro donare il mio tempo agli altri. Lo rende ancora più prezioso.
Poi si rivolse a me.
Ti devo delle scuse, Ger. Mi sono fatta prendere dalla fretta e ho perso di vista le cose più importanti.
Io l'abbracciai forte. Sono io che mi devo scusare, Thea. Ho preteso troppo da tutti, anche da te. Feci appena in tempo ad asciugarmi una lacrimuccia che le statue, scandalizzate, rimisero via le chiavi e strillarono.
Donare il tempo è vietato. Il fannullometro scapperà in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
All'uno si sentì un click. E in un istante ci trovammo catapultati fuori da quello strambo pianeta cronometro da un meccanismo ancora più strambo. Feci appena in tempo ad afferrare la rosa nella sua campana di vetro che mi ritrovai lanciato nello spazio. Aiuto! Per fortuna il libro volante, veloce come un razzo, riuscì ad acchiapparmi al volo, infilandosi sotto di me. Poi, uno dopo l'altro, acchiappò il piccolo principe, Volpe e Thea. Ci ritrovammo tutti al sicuro sulle sue pagine. A quel punto il libro volante rallentò, ma si capiva che era affaticato. Volava a scatti, su e giù, e ondeggiava di qua e di là. Appena il suo volo si fu stabilizzato, il piccolo principe tirò Thea per il giubbotto.
Grazie per aver regalato un po' del tuo tempo alla mia rosa.
Thea gli strizzò un occhio.
Di nulla, piccolo principe. È stato un vero piacere. E poi era tempo di andarsene da lì.
Volpe, come sempre, se ne uscì con una delle sue frasi enigmatiche e profonde.
Il tempo è il regalo più prezioso. È come donare una briciola della nostra vita. Visto che siamo in tema, anche io voglio ringraziarvi tutti. Sto molto meglio.
Esclamò la rosa, piena di entusiasmo e allegria, rimirandosi le foglioline verdi. Io però ormai avevo imparato a conoscerla e capii che c'era qualcosa che non andava per il verso giusto. Così le chiesi: che cosa c'è che non va? A me puoi dirlo. Siamo amici. La rosa rispose un po' in imbarazzo.
Senza offesa, il vaso in cui mi ha messo te è bellissimo, ma io, ecco, ho tanta nostalgia di casa. È lì che vorrei affondare di nuovo le mie radici. Per favore, signor Topo, riportami a casa sull'asteroide B612.
Tacque un istante. Poi proseguì con un risolino da vera diva.
E già che ci sei, mi potresti procurare anche un pavavento, possibilmente viola? È il mio colore preferito. Sull'asteroide ti va sempre un vento cosmico così fastidioso. Mi spettina tutti i petali.
Io scoppiai a ridere. Farò il possibile e l'impossibile per te, cara Rosa. Siamo amici. Volpe mi venne vicino e mi avvolse con la sua coda.
Ben detto, Geronimo.
Come? Stavolta Volpe mi aveva chiamato per nome. Ormai quindi si fidava di me e mi considerava un amico. Che emozione! Ci stringemmo tutti in un grande abbraccio, esclamando:
«Siamo amici!»
E così, con il cuore colmo di quelle emozioni, chiusi gli occhi e immaginai con tutte le mie forze di condurre la Rosa, Volpe e il piccolo principe a casa. Un pianeta tutto viola. Avevo imparato il meccanismo. Per far volare il libro dovevo usare la mia fantasia. Però non so come, mentre a occhi chiusi cercavo di immaginare il piccolo principe, Volpe e la Rosa felici a casa insieme sull'asteroide B612 che guardavano uno dei tanti tramonti del loro pianeta, continuavo a tornarmi in mente la faccenda del paravento viola. La Rosa sarebbe stata davvero felice senza? Oppure avrebbe sofferto per i colpi d'aria? Si sarebbe ammalata di nuovo? Insomma, mi ritrovai a pensare dove avrei potuto procurarle un paravento viola. Fu così che di pensiero in pensiero mi venne in mente Tenebrosa, la mia quasi fidanzata, che ha una vera passione per il viola. Ha già deciso che sarà il colore delle nostre nozze, anche se non gli ho mai chiesto di sposarmi. All'improvviso uno strillo mi riscosse.
«Attento, nuovo amico Geronimo! Stiamo per schiantarci!»
Era la voce di Volpe. Aprii gli occhi e proprio davanti a me vidi un enorme ammasso viola che si avvicinava a velocità supersonica. Bloccato dalla fifa, non riuscii a immaginare nient'altro e strillai terrorizzato.
«Aiuto! Non voglio schiattare!»
Ero sicuro, anzi sicurissimo, che ci saremmo spiattellati come frittelle al formaggio contro quel bizzarro pianeta viola. Così chiusi gli occhi di nuovo, gridando: «Addio, amici miei! È stato bello conoscervi!» Poi aspettai di sentire un gigantesco spang. E invece, un istante dopo, sentii solo un pluff e fummo inghiottiti dalla superficie soffice del pianeta viola. Per mille mozzarelle! Era tutto fatto di tulle viola! Ci rialzammo un po' frullati dall'impatto, ma tutti interi. Che fortuna! La Rosa, a vedere tutto quel viola, esultò.
«Ma qui è tutto viola, il mio colore preferito! Chissà se avranno un pavavento per me!»
Fu allora, proprio allora, che fummo circondati da un nugolo di sartine che iniziarono a prenderci le misure, drappeggiarci di stoffa viola e squittire.
«Oh, adoro! Come li dona questo punto di viola, Thea! È esattamente del colore dei suoi occhi!»
Lei tentò di protestare, ma loro in 4 e 4-8 la impacchettarono in un vestito da sera stretto. Poi strillarono soddisfatte.
«Il modello sirena degli abissi le sta un incanto!»
A me imbastirono addosso un completo viola aderentissimo, col colletto altissimo e dalle maniche ampissime a pipistrello. E per di più mi punzecchiarono il sottocoda con gli spilli. Che male! Squid! Volpe non ebbe il tempo di protestare e si ritrovò un enorme soffice fiocco viola attorno alla coda. Il piccolo principe invece fu agghindato con un lunghissimo mantello con lo strascico, tutto di teli di stoffa viola che svolazzavano dietro di lui a ogni soffio di vento. L'unica soddisfatta era la Rosa, perché le confezionarono proprio quello che lei desiderava, un piccolo paravento su misura del suo colore preferito, il viola. Invece noi non eravamo affatto contenti, ma anche se tentavamo di protestare, quelle sartine bizzose e autoritarie non ci davano retta. All'ennesima puntura di spillo nel sottocoda, strillai esasperato. Aia! Insomma, adesso basta! Lasciateci stare! Siamo solo viaggiatori di passaggio, non dei modelli! Si può sapere che cosa volete da noi? Fu allora che da dietro una collinetta di tulle viola arrivò come un tornado tenebrosa, strillando:
giù le mani dal mio ciccetto!
Le sartine risposero con le mani sui fianchi e l'aria seccata.
Eh no, carina, qui comandiamo noi e i viaggiatori li agghindiamo noi, come ci pare e piace. Tutti in viola, si intende, è il nostro colore preferito.
Tenebrosa le fulminò con lo sguardo, poi fece un bel respiro e tuonò.
Punto uno, il mio ciccetto è mio e semmai me lo agghindo io. Punto 2. Il viola è anche il mio colore preferito, ma non è detto che debba piacere a tutti. Inspiegabile, lo so, ma è così. Punto 3. Non si trattano così i viaggiatori. Mai sentito parlare di gentilezza e di ospitalità? A proposito, ciccetto, ti devo chiedere scusa. Mi spiace di essere stata troppo tenebrosa, ecco. Cioè, so di essere un po', giusto un pochino, autoritaria, ma a volte esagero.
Io stavo per risponderle, ma lei mi interruppe.
Non ho ancora finito. Punto 3 e mezzo. Mi sono stancata di questo pianeta. Siete tutti troppo autoritari. Io me ne vado. Ciccetto, posso venire con voi, vero?
Io sorrisi e dissi: ma certo! E non cambiare troppo, mi raccomando. Voliamo ancora, insieme! Gli abitanti del pianeta non erano tipi da accettare le critiche facilmente e in un batter di baffo ci attaccarono come uno sciame di vespe infuriate. Siccome non avevamo nessuna intenzione di farci infilzare come puntaspilli, ci togliemmo i vestiti viola e balzammo tutti quanti sul libro volante. Il piccolo principe strillò:
andiamo via, amici! Questo pianeta non mi piace neanche un po'! Non sono per niente ospitali!
La rosa, che invece si era tenuta ben stretto il suo paravento, disse:
beh, a me non dispiaceva questo pianeta tutto viola. Guardate qua, finalmente ho il paravento che volevo!
Thea e Tenebrosa, invece, strillarono in coro:
sbrigati, Ger! Fai decollare questo libro o ci raggiungeranno!
Volpe aggiunse enigmatica:
è ora che ci riporti tutti a casa, Geronimo. Hai capito quello che dovevi capire. Aiutato chi dovevi aiutare. Grazie di tutto, amico. E ora voliamo ancora insieme, per l'ultima volta, sulle ali della fantasia.
Come al solito, io lì per lì non capii che cosa voleva dire Volpe. Sapevo solo che dovevo riportare tutti a casa. Così, come avevo ormai imparato a fare, chiusi gli occhi, mi concentrai e... niente, non riuscivo a decollare. Le sartine intanto stavano per raggiungerci infuriate. Poi finalmente capii le parole esatte della volpe. Voliamo ancora insieme. E chiesi: aiutatemi, amici. Unite la vostra fantasia alla mia e torneremo a casa. Insieme possiamo farcela. E così tutti quanti chiudemmo gli occhi e ci prendemmo per mano, vicini vicini, sulle pagine del libro volante. Tutti insieme iniziamo a desiderare di tornare a casa. Il libro per un po' sembrò incerto sul da farsi. Le sue pagine fremevano. Lo sentivo vibrare sotto di me, come se non sapesse che direzione prendere. Poi spiccò il volo, velocissimo, e in un attimo ci ritrovammo a viaggiare nel cielo stellato. Un istante dopo, però, il libro cominciò a oscillare a destra e a sinistra, su e giù. Solo allora capii. Forse non sapeva che direzione prendere, perché tutti avevano pensato a una cosa diversa. Avrei dovuto specificare meglio la destinazione. Dovevo rimediare, al più presto. Così chiusi gli occhi stretti stretti, mi concentrai con tutte le mie forze e immaginai che ciascuno di noi arrivasse sano e salvo a casa sua. Il piccolo principe, Volpe e la Rosa sull'asteroide B612 e noi al sicuro a Topazia. Quando riaprii gli occhi, accanto a me c'erano solo Thea e Tenebrosa. Dei miei nuovi amici non c'era traccia. Oh no! Strillai. Che cosa ho combinato? Ho perso il piccolo principe! Matea mi mise una zampa sulla spalla e mi disse:
non lo hai affatto perso, anzi, lo hai riportato a casa.
Poi indicò un punto all'orizzonte e lì, avvolta dalla luce di un magnifico tramonto, vedi la sagoma di un asteroide con sopra una volpe, una rosa dietro a un paravento e un bambino con un lungo mantello. I tre mi salutarono commossi e nel vento sentì la voce di volpe che mi raggiungeva e sussurrava:
a volte si viaggia dovunque per poi scoprire che quel che si cercava era il punto di partenza.
Tu hai aiutato la mia rosa, Geronimo,
aggiunse il piccolo principe.
Ma speriamo questo viaggio abbia insegnato qualcosa anche a te. Buon rientro a casa, amico,
concluse la rosa. Io li salutai, commosso da quella fantastica avventura. Poi, stremato dalle tante emozioni, mi appisolai. Un istante dopo sentii qualcuno che mi toccava una spalla e la voce di Thea che ripeteva:
Geronimo! Geronimo!
Geronimo!
Una storia che parla di amicizia. Riaprii gli occhi e mi ritrovai seduto sulla mia seggiola da regista, in mezzo al palco del teatro di Topazia, con in mano il libro del piccolo principe. Ancora mezzo addormentato farfugliai: ma dove sono? Il piccolo principe, il libro volante, volpe, la rosa, i pianeti. Tutti i miei amici mi guardavano perplessi.
Ma che cosa stai blaterando, nipote? Sicuro di stare bene?
Chiese nonno Torquato con tono preoccupato. Io allora esclamai: nonno, grazie per la campana di vetro. E a te, Trappola, grazie per il buon umore. E a te, Thea, grazie per il tuo tempo. Stavo per ringraziare anche gli altri, ma loro mi guardarono ancora più perplessi.
Campana? Quale campana?
Tempo?
Forse hai dormito troppo, cugino, ma se ti serve un po' di buon umore, ti racconto subito una barzelletta.
Un momento, ma allora era stato tutto solo un sogno? Mi alzai in piedi sbalordito e vidi qualcosa che scivolava fuori dal libro e cadeva leggero, leggero a terra. Mi chinai a raccoglierlo e rimasi senza parole. Dal libro era caduto un petalo di rosa rossa. Ma allora era stato tutto vero. Avevo realmente volato sulle ali della fantasia insieme al piccolo principe, alla volpe e alla rosa. Sorrisi, pensando rincuorato che se io ero tornato a casa, anche loro erano arrivati sani e salvi a destinazione. Era stato meraviglioso incontrare davvero i personaggi del piccolo principe. Ormai li conoscevo benissimo, uno a uno, in tutti i loro pregi e difetti. E loro conoscevano me. Ci eravamo aiutati e sostenuti, e piano piano avevamo stretto amicizia. Mi riscossi dai miei pensieri, perché i miei amici esclamarono in coro:
ora basta dormire, Geronimo!
Siamo pronti a iniziare la prova generale!
Conta su di noi!
Ce la faremo!
Erano tornati dalla pausa carichi, sereni e pieni di voglia di mettersi in gioco. Mi ricordai delle parole della volpe ed esclamai: grazie, amici! Insieme ce la possiamo fare! Ciascuno di voi è unico e speciale! Proprio così com'è, con i suoi pregi e i suoi difetti. E io vi voglio bene, così come siete! So che farete del vostro meglio per mettere in scena questa bellissima storia che parla di amicizia tra una volpe, una rosa e un bambino. Parla di amicizia e quindi parla anche di noi, di tutti voi. Vi chiedo scusa se sono stato un po' troppo stressato. Dovevo avere più fiducia in voi. Grazie per tutto quello che avete fatto finora. Sono certo che lo spettacolo sarà un successo. Tutti corsero ad abbracciarmi, esclamando in coro:
evviva l'amicizia! Evviva il piccolo principe! Evviva noi!
Per il resto di quella giornata, ciascuno fece del proprio meglio con entusiasmo. E anche se il tempo era poco e tutti eravamo sotto pressione, lavoravamo insieme come una squadra affiatata, aiutandoci gli uni con gli altri a superare le difficoltà. Trappola rideva e scherzava con tutti, raccontando barzellette a raffica. E se questo ogni tanto sembrava rallentare il lavoro, poi tutti ricominciavano con più entusiasmo e allegria, guadagnando tempo. Trappi aiutava Benjamin a ripetere la sua parte, perché fosse più tranquillo sul palco. Fontina e Fonduta provavano i passi più difficili insieme davanti allo specchio, sotto lo sguardo attento di Rebella, che aveva persino smesso di usarmi come cavia per provare le coreografie più impegnative. Tenebrosa aveva riadattato i costumi, rendendoli più aderenti allo spirito del libro, e soprattutto comodi per quelli che dovevano indossarli, senza imporsi a tutti i costi. Thea faceva tante cose insieme e arrivava come sempre dappertutto, ma aveva rallentato il ritmo, era più sorridente e sembrava assaporare ogni momento. Nonno Torquato teneva d'occhio la situazione, sempre pronto a individuare i problemi e a risolverli, ma senza alzare la voce nemmeno una volta. Zio Smilordo controllava che tutto procedesse senza sprechi di tempo, di risorse, di materiale. Lui è insuperabile in questo. E io? Beh, cari amici e care amiche, io ero felice, anzi felicissimo, e mi godevo ogni istante di questa bellissima esperienza con i miei amici. In fondo, come aveva detto Volpe, a volte pensiamo ci manchi qualcosa, e invece è già a casa, vicino a noi. Quando quella sera venne l'ora di salire sul palco, tutto filò liscio come una fonduta senza grumi, e lo spettacolo fu un successo. Ma la cosa che più mi rendeva felice era che la nostra amicizia era cresciuta e si era rafforzata, proprio grazie al mio amico Piccolo Principe, alla Volpe, alla Rosa e al nostro meraviglioso viaggio sulle ali della fantasia! Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Il libro. Il Piccolo Principe è il racconto più conosciuto di Antoine de Saint-Exupéry, famoso scrittore e aviatore francese. È stato pubblicato per la prima volta nella primavera del 1943, in piena Seconda Guerra Mondiale, da un editore di New York. In Francia fu pubblicato solo 2 anni dopo, a guerra finita. Curiosità. È il libro più tradotto al mondo. Ne esistono più di 300 traduzioni in varie lingue e dialetti. Solo in Italia è stato tradotto più di 15 volte. Ne sono state tratte numerose opere letterarie, teatrali, commedie musicali, canzoni, film, adattamenti per la televisione e anche videogiochi. Una vita avventurosa. Antoine de Saint-Exupéry era un pilota postale, cioè portava la posta dalla Francia fino in Senegal, sorvolando il deserto del Sahara. Fu così che iniziò a scrivere racconti sul mondo dei biplani e dei primi voli aerei. Anni dopo, tentò la trasvolata Parigi-Saigon, un'impresa incredibile per quei tempi. Purtroppo, il suo aereo dovette compiere un atterraggio di fortuna nel deserto della Libia e Antoine fu tratto in salvo da un beduino. Durante la Seconda Guerra Mondiale, chiese di pilotare i caccia nell'armata francese, ma fu assegnato alla ricognizione aerea. Dopo un grave incidente, fu costretto a sospendere le missioni e si ritirò per un periodo a New York, dove scrisse Il Piccolo Principe e ne realizzò i disegni. Una volta guarito, tornò in Europa e riprese le ricognizioni aeree, ma alla 5ª missione il suo velivolo precipitò in mare, abbattuto da un aereo tedesco.
La storia del Piccolo Principe. Un pilota di aerei precipitato nel deserto del Sahara fa uno strano incontro. Un bambino, un piccolo principe vestito con un lungo mantello verde e rosso, gli chiede: «Mi disegni una pecora?» In questo momento il nostro pilota scopre di non esserne capace. Se la cava disegnando una scatola e dicendo che la pecora è lì dentro. Così il bambino e il pilota diventano amici. Il piccolo principe racconta di provenire da un asteroide lontano, dove abitano solo lui e una rosa molto capricciosa. Il bambino narra dei suoi viaggi per lo spazio, per accontentare la rosa, e delle persone che ha incontrato. Camminando, i due trovano un pozzo dove un serpente promette al piccolo principe di riportarlo a casa. L'indomani, il pilota non riesce più a trovare il piccolo principe e immagina così che sia ritornato sul suo asteroide. I pianeti. I viaggi del Piccolo Principe lo portano a visitare altri 6 pianeti, abitati da 6 personaggi molto diversi fra loro. Il re, che rappresenta il bisogno di potere che hanno gli uomini, il vanitoso, che mostra il bisogno di farsi ammirare per colmare un vuoto interiore, l'ubriacone, che beve per dimenticare la vergogna di bere, rappresenta le fragilità dell'uomo e il pericolo di cadere in circoli viziosi. L'uomo d'affari, che incarna il bisogno di possedere cose per sentirsi una persona di valore. Il lampionaio, che rappresenta colui che fa il suo dovere anche se vorrebbe fare tutt'altro. Il geografo, che vuole conoscere tutti i nomi dei luoghi, ma si ritiene troppo importante per viaggiare, rappresenta l'importanza di impegnarsi per conoscere le cose da soli.
I protagonisti. Il piccolo principe incarna la tenacia e il coraggio. È piccolo, è solo, ma non si perde mai d'animo. Si mette in viaggio per conoscere gli uomini e le loro abitudini. Attraverso di lui l'autore ci racconta l'importanza dei sentimenti, dell'amicizia, dell'altruismo, delle emozioni. La rosa è un fiore delicato che solo con le cure del piccolo principe può sopravvivere. Ma anche il piccolo principe ha bisogno di lei per non sentirsi solo. La rosa rappresenta il bisogno che tutti noi abbiamo di avere legami. La volpe ci fa riflettere sull'amicizia e sull'importanza dei legami che si creano con pazienza. È anche grazie alla volpe che il piccolo principe capisce quanto sia importante prendersi cura della rosa e che è ciò che sentiamo per le persone che le rende speciali. L'aviatore è un grande, un adulto che cerca dentro di sé il bambino che è stato un tempo. È così che è stato capace di immaginare la pecora dentro la scatola. Il serpente ci fa capire che quello che sembra un male può rivelarsi un bene. Alla fine è proprio grazie al morso del serpente che il piccolo principe può finalmente tornare a casa. Il messaggio. Il tema principale è l'amicizia, che va coltivata con amore, come se fosse un fiore delicato. Se ho un amico, devo tenerlo in considerazione, prestargli attenzione, ascoltarlo e sostenerlo, ma senza soffocarlo. I pianeti, invece, ci ricordano che tutti noi dobbiamo coltivare noi stessi in modo da valorizzare e accrescere le nostre qualità e correggere i nostri difetti.
Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.